e buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. Dedichiamo come sempre la nostra trasmissione a Gabriella, Francone, Salvatore e ai tanti compagni che, anche se non sono più fisicamente con noi, continuano ad accompagnarci col loro pensiero, affetto e ricordo, dandoci ancora tanta energia per un mondo migliore, come dice Bell Hooks, che metta fine al dominio per renderci liberi di essere ciò che siamo, libero di vivere una vita in cui sia possibile praticare l'amore per la giustizia, in cui sia possibile vivere in pace. Ecco, nella trasmissione precedente di lunedì scorso avevamo parlato in particolare di salute mentale, di progetti che puntino alla umanizzazione della cura psichica. Di questa cosa ce ne stiamo dimenticando, non noi, ma chiaramente chi si dovrebbe occupare della salute. Quindi progetti che puntino alla umanizzazione della cura psichica, perché, usando le parole di Tanapolus, l'analista di training della Società Psicanalitica Italiana, di cui vi abbiamo letto un articolo la volta scorsa, perché il dolore acuto, destrutturante, possa essere contenuto senza eccessi di sedazione. Qui è un po' un attacco alla farmacopea, che forse viene usata un po' troppo eccessivamente e a volte soltanto, quando diciamo spesso che deve essere accompagnata, deve accompagnarsi a qualcosa di molto altro, no? A colloqui, a terapie ricreazionali, alla socialità e a tanto altro di cui un po' ve ne parleremo in questa trasmissione. Perché si eviti la sua sorda cronicizzazione, perché le emozioni e i pensieri di chi soffre abbiano ascolto e rappresentazione, perché il soggetto lacerato, ma vivo, resistente nonostante tutto, ritrovi il suo posto di cittadino nella vita lavorativa, culturale e politica, perché si riappropri della sua espressione creativa. Questa non è un'utopia, dicevamo la volta scorsa, è una spinta vitale, una scelta civile. La sofferenza a cui siamo tutti esposti può essere alleviata, può essere elaborata e può essere trasformata in desiderio di vivere. Ecco, con queste parole e considerazioni dovute all'esperienza che anche noi che abbiamo lavorato alla neuroinfantile, chi ancora ci lavora, per noi che vi parliamo, abbiamo vissuto e che condividiamo assolutamente, avevamo concluso la nostra trasmissione lunedì scorso e oggi approfittiamo, prendendo spunto dall'evento che ci sarà questa sera e domani sera qui a San Lorenzo a Giardino Verano, per tornare a parlare di una delle tante, delle diverse modalità di cura. Si tratta della terapia per mezzo dell'arte. Ma torniamo a questa sera e a domani sera. Dicevo che a Giardino Verano il condominio di Via dei Sabelli presenta, come ogni anno per fortuna, alle ore 20:30 lo spettacolo dal titolo Tutti, tutte dentro. Seguiranno oggi, per esempio, è oggi che è 11 settembre, i Pink Puffer, e domani, sempre dopo lo spettacolo delle 20:30, i Balkan Lab Orchestra. E questo per una salute e benessere umanizzata e preventiva. E quindi come grande cocomero e neuropsichiatria infantile con il laboratorio teatrale. Ecco, vi leggo anche, perché appunto il condominio di Via dei Sabelli sta diventando famoso, vi leggo anche un articolo che è uscito proprio oggi su Repubblica, un articolo di Marina De Chantuz Cube e si intitola così: i 30 anni di inclusione del grande cocomero sul palco di San Lorenzo. La compagnia teatrale Il Condominio di Via dei Sabelli è molto più di un gruppo di ragazzi e ragazze che recitano. Lo spettacolo Tutti, tutte dentro, l'11 e il 12 settembre a Giardino Verano alle 20:30, racconta la conquista di uno spazio di libertà che non riguarda solo i giovani attori provenienti da neuropsichiatria seguiti dall'Associazione Grande Cocomero a San Lorenzo. Riguarda tutti. Le catene dell'anima, scrive Marina Deschamps su Gubbe, le catene dell'anima, la disistima, l'incapacità di andare oltre gli ostacoli che ciascuno ha posto e pone a se stesso. Superare tutto ciò è impossibile da soli, ma insieme diventa una sfida possibile da vincere. Così si apre il sipario dello spettacolo e della vita in un condominio in via dei Sabelli. Un lucchetto al portone non permette di uscire. I condomini sono bloccati. Ognuno di loro è unico nella sua spassosa ironia. Una ex ballerina di Charleston, interpretata da Graziella Bastelli, che è la nostra conduttrice, già coordinatrice sanitaria di neuropsichiatria infantile e presidente del Grande Cocomero, un adolescente hikikomori che rifiuta il contatto con le persone e non vorrebbe uscire di casa, e poi la sua coinquilina e sorella, che invece vuole a tutti i costi dare una festa nelle situazioni di difficoltà. Canta canzoni pop. Un prete fissato con Madonna e Santi, un ragazzone esperto di informatica che vive nel suo mondo virtuale, la scienziata, la ragazza che deve prendere il treno, il condominio detective e l'aiutante saggio, una statua parlante e il portiere col grembiule. Accompagnati dalle bande musicali Pink Puffer e Balkan Lab Orchestra, tutti loro si ritrovano nell'androne, bloccati. Le catene non sono altro che limiti che imponiamo a noi stessi. Ribellarsi è un diritto o un dovere, chiede la statua parlante che nasconde un segreto. La decisione del gruppo è chiara: ribellarsi, spezzare le catene, ma per farlo bisogna riuscire a risolvere un enigma scritto in una misteriosa lettera. Cercate nel Grande Cocomero. Eppure a terra c'è una zucca, simbolo dell'associazione. In più il condominio è schermato, niente campo per il cellulare. Come faranno a riconquistare la libertà? Ecco che la storia di invenzione, ideata da Riccardo Maggi e Michela Tebbi, si mescola con la realtà. La rivoluzione di Marco Lombardo Radice, psichiatra alla guida del reparto di neuropsichiatria infantile in via dei Sabelli, viene non solo evocata, ma agita. Radice aprì il reparto, erano gli anni 70, e lui, un marxista gramsciano, iniziò a far organizzare uscite dei pazienti in strada, tra gite e la semplice pizza da andare a prendere a San Lorenzo. Coinvolse tutti, anche gli infermieri, tra cui Graziella Bastelli. Così è nato anche il Grande Cocomero. L'associazione, recuperando spazi abbandonati e autogestendoli, dal 1993 ha iniziato a offrire corsi di danza, teatro, musica, pittura e molto altro. A 30 anni di distanza sono ancora lì, in via dei Sabelli e in via dei Marzi, con una grande zucca, e non un cocomero, a simboleggiare come le diversità possano convivere. Il laboratorio teatrale che si svolge durante l'anno e che precede lo spettacolo nasce con questo spirito. È anche un corso di scrittura creativa in cui ognuno sceglie che personaggio essere, quali fragilità e potenzialità anche altrui vuole interpretare. L'obiettivo è lo sviluppo dell'autostima dei ragazzi che vengono da neuropsichiatria e che sul palco, come nella vita, conquistano pezzo per pezzo la loro libertà, facendo ridere tanto ed emozionare. E questo è l'articolo uscito oggi su Repubblica di Marina Deschamps Gubbe.
Don't care, it feels like a don't care, like a don't care, it feels like a don't care, like a don't care, it feels like a don't care. feels like I don't care.
Quello che vi abbiamo letto appunto è l'articolo uscito oggi su Repubblica sul condominio di Via De Sabelli e il loro simpaticissimo spettacolo teatrale che andrà che ci sarà oggi a Giardino Verano dalle 8:30 in poi e si replicherà anche domani. Ecco, torniamo appunto sull'importanza dei laboratori nella salute, no? L'altra volta abbiamo parlato di salute mentale, di quanto anche questa sia molto dimenticata e accantonata e di quanto invece sia importante che venga supportata, arricchita, perché questo è da sempre, è da tempi lontani e remoti, come vedremo, che l'uomo ha capito, l'uomo, la donna, i nostri antenati hanno capito quanto siano importanti le arti nella vita, no? Per esempio, noi non ci siamo inventati niente rispetto ai nostri progenitori. Ad Epidauro, per esempio, in Grecia, non a caso è stato costruito un ospedale, diciamo un ospedale tra virgolette, comunque un luogo di cura accanto al grande anfiteatro greco. È una cosa bellissima, insomma, una lapide che sta lì ad Epidauro su una delle colonne sgretolate rimasta ricorda ancora che i pazienti erano curati con la partecipazione al coro greco. E appunto, visto che ci siamo, volendo dare una cornice teorica, va detto che le origini del teatro sono collegate proprio contestualmente alla storia della civiltà e della religione. Infatti, l'ipotesi più credibile è che il teatro derivi proprio direttamente dalle forme rituali che le comunità umane primitive hanno adottato al fine di strutturare la vita sociale. Vi leggo delle righe tratto dal libro Teatro Terapia di Orioli, dal titolo Prevenzione, Educazione e Riabilitazione, molto, molto interessante appunto, molto attuale. Qui appunto Orioli scrive che il rito si dissocia dai tempi della vita quotidiana, è legato a un luogo diverso da quello in cui l'essere umano vive abitualmente e in esso avviene la trasformazione. Ne sono un esempio riti di passaggio, quando l'adolescente attraverso alcune prove di coraggio si prepara psicologicamente ad assumere il nuovo ruolo di adulto, abbandonando il proprio status di bambino. Poi ci sono i riti sul lutto, sul matrimonio e tanto altro, come sappiamo. L'esperienza del rito, come quella che poi diventerà teatro, ha in sé le metafore del viaggio, della paura, del pericolo e della prova, elementi che sfociano nella performance, un atto creativo di retrospezione. Poi in epoche successive il teatro diventa un fatto sociale e educativo, uno strumento di diffusione della cultura, e pensiamo al periodo della nascita della tragedia greca, fino ad arrivare al teatro contemporaneo, che sposta il proprio focus sulla figura dell'attore, sulle sue capacità creative e sulla forza comunicativa dell'azione corporea. È proprio da questi principi, scrive Orioli, che prendono spunto i primi riferimenti al teatro in funzione di cura psicologica alla persona. Le arti terapie, la musicoterapia, lo diciamo anche tante volte da questa radio, e la teatroterapia sono processi pedagogici di crescita e di sviluppo della persona, per questo ci teniamo tanto. Cioè, e questo è ancora più legittimo, se facendo appello alla creatività e alla capacità di comunicare il disturbo tramite i linguaggi delle arti, collochiamo il benessere fisico, psichico e sociale a quel nucleo identitario permanente, il sé, che caratterizza l'esistenza individuale. Oggi la teatroterapia, come vedremo, è proponibile a chiunque desideri far teatro per capire meglio se stesso. La teatroterapia implica l'educazione alla sensibilità, alla percezione del proprio corpo e agisce attraverso la rappresentazione di personaggi extra quotidiani, principalmente improvvisati, e si struttura su un minuzioso lavoro preespressivo indispensabile alla creazione di gesti che rendono possibile e consapevole la reazione simbolica. Questa è la definizione scientifica, ma l'obiettivo della sessione di teatroterapia è semplicemente quello di rendere armonico il rapporto tra corpo, voce, mente, spirito nella relazione con gli altri, se stessi e la propria creatività interpretativa. Gli effetti delle sedute di gruppo, quando sono veramente salutari, producono benessere sul singolo, anche a distanza di tempo dalla seduta stessa, poiché gli stimoli ricevuti entrano a far parte di un'esperienza profonda che può essere integrata nella vita di tutti i giorni. E poi appunto la teatroterapia ha svariate funzioni, come quella preventiva, per esempio. Il teatro agisce positivamente su eventuali blocchi della creatività, su alcuni aspetti psicologici come la timidezza, sulla paura di parlare in pubblico, sulla balbuzie, sulla paura del contatto con l'altro. Inoltre lavora sulle resistenze ad assumere nuovi ruoli nella vita reale, aiutando a uscire dal personaggio maschera che ognuno si crea e con il quale si sente protetto, evitando altri ruoli che possono aiutare la propria crescita e il proprio sviluppo. In questo senso, il teatro facilita e incrementa la flessibilità mentale dell'individuo e la sua possibilità di mostrarsi in modo differente in nuovi ambiti. Io mi ricorderò sempre in reparto, quando lavoravo al diurno, due ragazzi, uno era un testimone di Geova e l'altro era un ragazzo che, insomma, tra le varie problematiche aveva quello di rubare, no? Uno che rubava motorini, insomma. E una volta chiedemmo loro, insomma, no, chiedemmo, insomma, si trattava di fare una scena, una scenetta, e però lì le cose andavano capovolte e si trattava di fare il giudice, uno doveva fare il giudice e uno doveva fare l'adruncolo, e era, entrambi difficilmente volevano cambiare ruolo, no? Perché chiaramente il ragazzino con disturbi del comportamento voleva a tutti i costi fare l'adruncolo, e l'altro invece il ragazzo, appunto, che era testimone di Geova, tutto ligio e rigido in questa sua nelle sue cose, non voleva assolutamente fare la parte della, insomma, è stato difficilissimo un po' giocare, a provare a fargli cambiare il ruolo, e poi alla fine ci sono riusciti e si sono pure divertiti moltissimo. Ecco, questa possibilità, no, di avere nuovi ruoli, no, di essere flessibili, di mostrarsi in modi diversi e di prendere contatto con delle parti interne di se stessi diverse. Non c'era Anna Magnani che una volta disse una cosa molto bella, del tipo dentro di me ci sono, non c'è solo un'attrice, solo un ruolo, ma ci sono 2000 tipi di donne. Ecco, la capacità di provare ad ascoltare quelle parti di noi stesse interne che noi spesso non, con cui spesso non siamo a contatto, no? E che non ascoltiamo abbastanza. Ecco, questa è uno dei tanti ruoli della teatroterapia. In questo tipo di intervento, uno degli elementi fondamentali, scrive Orioli, è rappresentato dall'autoanalisi, in altri termini, dal raggiungimento della consapevolezza che la propria personalità è costituita da diverse componenti che possono essere gestite, facilitando quindi la rimozione di alcuni blocchi psicologici. L'aspetto preventivo è dato dalla coscienza che solo attraverso il proprio sviluppo psicologico e relazionale si favorisce il mantenimento della salute mentale. E poi c'è una funzione curativa. questa funzione curativa della teatroterapia è data dall'attenzione verso gli aspetti vitali e creativi espressi attraverso nuove interpretazioni di ruolo, favorendo così la gestione dei conflitti consci e inconsci. Per mezzo dello spazio scenico, un luogo protetto dove poter esprimere liberamente il proprio io autentico, la teatroterapia aiuta i soggetti nevrotici, depressi o borderline a sentirsi liberi di determinare le loro capacità espressive. La ripetizione del gesto teatrale consente di riscoprire una struttura dove poter sviluppare il proprio io adulto per mezzo della consapevolezza corporea e delle relazioni sceniche. Il teatro, in forma di cura psicologica, può essere utilizzato in tutte le situazioni, in quanto l'espressione teatrale apre lentamente e dolcemente alcuni nuovi spiragli di comunicazione. Ecco, questa è una cosa che mi piace moltissimo, no? La possibilità che ci siano altri modi, altre piccole fessure in cui si può comunicare, che facilitano un cambiamento di atteggiamento alla persona nel rapporto con il resto del mondo. Più delicata è l'applicazione della teatroterapia in soggetti con problemi di psicosi gravi, in quanto la teatroterapia stimola un nuovo orientamento dell'io attraverso la mediazione drammaturgica e antropologica. L'intervento in questi casi va condotto da teatroterapeuti esperti e competenti in stretta collaborazione con medici e psichiatri. E poi c'è la funzione riabilitativa. L'intervento riabilitativo a mediazione teatrale è utile in quei soggetti in fase di recupero di inserimento sociale, come tossicodipendenti, carcerati, alcolisti, oppure in soggetti diversamente abili che sono stati posti ai margini della società per la loro condizione. L'utilizzo dell'esperienza teatrale li guida a riguadagnare coscienza delle proprie capacità immaginative, motorie e spontanee, nonché a prendere consapevolezza del proprio passato e riscattarsi da esso. Anche in questo caso, improvvisare nuovi copioni sulla scena è di estrema importanza, perché consente a queste persone di progettare il proprio futuro. Il ruolo di attore è un momento decisivo, in quanto aiuta a far fronte ai traumi attraverso l'interpretazione dei personaggi.
Ho fatto un brutto sogno. Stringi. Era notte, tra tutto il mondo, non c'è più. Eri sparita nel buio. Cercavo. Non vedevo più niente.
E poi, tra le varie funzioni della teatroterapia, c'è quella educativa e formativa. Questo tipo di intervento è ormai entrato nel mondo della scuola, per fortuna, ma non in tutte, purtroppo, per cui in quasi tutti gli ordini scolastici si effettuano corsi di teatro, non solo per gli alunni e gli studenti, ma anche per gli insegnanti. La teatroterapia compie però un passo avanti rispetto ai corsi di teatro o di animazione, in quanto non costringe i ragazzi e le ragazze a ruoli prefissati o imposti, ma attraverso l'improvvisazione consente a ciascuno di costruirsi il proprio personaggio in base alle sue esigenze personali, facilitando la scoperta di capacità che in situazioni normali non emergerebbero. Infatti, guardate, è un'esperienza, quando capita di frequentare appunto questi laboratori, è bellissimo, perché ti accorgi che ci sono ragazzi che magari se ne stanno in disparte, poi nel momento in cui devono fare qualcosa, dire qualcosa o avere un'espressione particolare, ti si svela un mondo, no? E li trovi bravissimi, capacissimi di esprimere, di fare cose e divertendoti pure, no? Che non avresti mai immaginato in situazioni normali che avrebbero fatto. E inoltre, fondandosi non sul singolo soggetto, bensì sul gruppo in azione, sulla collaborazione reciproca, sulla fiducia e sul rispetto dell'altro, aiuta a creare uno spirito di comunità. Pur lavorando su se stessi, sulle proprie capacità e potenzialità, gli studenti vengono quindi accompagnati a utilizzare il personaggio emerso in un contesto gruppale, che esalta le capacità e i tempi di ognuno all'interno della relazione con l'altro. Questo stesso tipo di lavoro svolto nelle scuole può essere portato anche in ambiti aziendali e nell'educazione permanente dell'adulto. E poi c'è la funzione artistica, che non è una cosa da poco, quest'ultima funzione non è da trascurare, anche se la finalità principale della teatroterapia è l'aspetto preventivo o curativo. Del resto, per avere una sua validità, il processo teatrale ha bisogno di confrontarsi con il pubblico e il prodotto finale non può esimersi dal costruire una drammaturgia, anche perché deve apparire gradevole agli occhi dello spettatore. Consapevoli che nella teatroterapia si concepisce l'arte come veicolo e non come spettacolo, dobbiamo ricordare che la ricerca artistica può rafforzare il significato del processo che si sta effettuando. Siamo convinti che la riscoperta della creatività e della propria espressività possono essere convogliate in un pregevole lavoro artistico anche da soggetti non professionisti, in quanto ogni essere umano si può considerare un potenziale attore. E poi ovviamente, oltre al prodotto artistico, c'è anche il discorso della stima di sé, perché nel momento in cui questi ragazzi fanno lo spettacolo e vedono, sentono grandi applausi e la presenza dei genitori, di amici e parenti, insomma è veramente anche questo un grande rafforzamento dell'autostima. Ecco, appunto, stiamo prendendo spunto dallo spettacolo teatrale del condominio di Via dei Sabelli, che si terrà oggi e domani anche a Giardino Vaticano alle 8:30, dalle 8:30 in poi. Proprio perché in queste due trasmissioni avevamo iniziato a parlare di salute mentale, di benessere fisico e di benessere psichico, e questo discorso della terapia per mezzo dell'arte è per noi un punto molto importante da mettere a fuoco e da utilizzare. Stiamo approfittando con il libro di Walter Orioli, Teatroterapia, prevenzione, educazione e riabilitazione. E vi volevo anche leggere questo articolo di Chiara Savoia, che è un'operatrice in teatroterapia, regista e attrice della compagnia Radice Timbrica di Legnano, che tiene laboratori presso scuole di diverso ordine e grado, scuole dell'infanzia, scuole private, scuole secondarie di primo e secondo grado, nei comuni e nelle biblioteche, nei centri sociali culturali. Ecco, Chiara Savoia introduce il discorso della teatroterapia dicendo che quando parliamo di teatroterapia nella scuola secondaria di secondo grado, licei e istituti professionali, dobbiamo innanzitutto pensare che l'attività si svolgerà in forma di laboratorio teatrale. Ma di quale tipo di teatro si tratta? Il termine può risultare generico, la parola teatro può evocare nell'immaginario di ciascuno luoghi e simboli diversi, il sipario rosso, le barbe posticce, oppure i clowns, ma anche la tragedia greca, Giulietta Romeo, oppure ancora il copione, la buca del suggeritore, eccetera, eccetera. A questo punto è necessario sottolineare che la teatroterapia fa riferimento al teatro contemporaneo, quel teatro capace di svelare i recessi dell'anima, che sa indagare l'essere umano e la sua unità corpo, mente, un teatro evolutivo, insomma, che supera l'idea verbale del teatro ottocentesco, scrive la Savoia. Nel nostro più specifico ambito possiamo sintetizzare le caratteristiche che un laboratorio destinato ad adolescenti deve comprendere al fine di dare inizio al processo evolutivo attraverso il teatro. 1. Lo studio che l'attore compie su se stesso come individuo relativamente allo spazio e al tempo che occupa nella sua corporeità e alla qualità delle relazioni che stabilisce con persone e oggetti. 2. Una riflessione sul contesto sociale, politico e storico nel quale si colloca il soggetto attore. 3. L'acquisizione e l'impiego delle capacità espressive che l'individuo ha a disposizione: il corpo, la voce, l'immaginazione, ma anche il silenzio, l'ascolto, il dialogo dei gesti. 4. L'invito a utilizzare le facoltà immaginative e critiche nel momento della rappresentazione organizzata, nella transizione come nello spettacolo. In questo senso, il lavoro dell'attore, che gli studenti saranno invitati a intraprendere e che potranno sperimentare, è inteso come tentativo di arrivare al sé attraverso un nuovo linguaggio psicofisico, sviluppando l'intelligenza del corpo emotivo, che consente di entrare in contatto con archetipi personali e collettivi. Il percorso è perciò organizzato in 4 fasi fondamentali. La prima: lasciarsi andare al momento, abbandonando resistenze e pregiudizi. La seconda fase è quella di entrare in contatto con le più profonde parti di sé. La terza è quella di liberare le emozioni e lasciarle fluire. La quarta, quella di prenderne atto, accettarle e rielaborarle creativamente nella relazione. Come ha scritto Winnicott, di cui noi da questa trasmissione abbiamo sempre parlato volentieri molto, l'adolescenza è una scoperta personale. Ogni soggetto è impegnato in un'esperienza, quella di vivere, in un problema, quello di esistere. Fino a poco tempo prima qualcuno prendeva decisioni per l'adolescente, lo controllava, lo gestiva, ma ora egli inizia ad avere un approccio critico a se stesso e al mondo esterno. Si fa sentire, inizia a scontrarsi, a opporsi. Soprattutto il suo mondo interiore prende forma, incomincia a delinearsi un desiderio, un vago progetto di vita, un sentire personale. C'è un'enorme potenzialità in tutto questo, una potenzialità spesso annichilita dal mondo esterno, dalla società che vede l'adolescente come un consumatore da bombardare di offerte per accaparrarsi il suo potere di acquisto, il suo voto, il suo pensiero. Se pensiamo a queste situazioni di repressione, a quante situazioni di repressione subiscono i ragazzi in casa e in ambito scolastico da parte di adulti frustrati o poco sensibili, allora va da sé che il nostro intervento nella scuola si rende davvero necessario per creare momenti di creatività, di confronto e soprattutto di benessere. Quali possibilità di applicazione incontra quindi la teatroterapia nella scuola secondaria di secondo grado? In questo libro chiaramente non abbiamo tempo di farlo, ma insomma si parla delle varie applicazioni della teatroterapia, come abbiamo visto negli ospedali, nella scuola, nei carceri, con gli anziani e tanto tanto altro. Un laboratorio di teatro evolutivo o di teatroterapia può essere organizzato in orario scolastico o extrascolastico. In entrambi i casi sarà necessario l'intervento di un esperto esterno, concordato con l'istituzione scuola. Insieme si definiscono gli obiettivi dell'attività, i tempi e i luoghi in cui articolare il percorso e, se necessario, la collaborazione con i docenti. Questa prima fase organizzativa può sembrare banale, ma in realtà non lo è. È bene che la scuola si renda consapevole del valore dell'iniziativa che l'istituto decide di promuovere. Infatti non si tratta semplicemente di un'attività di svago che viene offerta ai ragazzi, né di un corso completamente complementare alle materie scolastiche. Chiarire il valore dell'esperienza tutela l'attività dell'ansia di prestazione, ci libera dall'obbligo di dover confezionare un bello spettacolo che appaghi genitori e insegnanti, ci consente di estendere il processo anche a chi sarà spettatore. Noi non faremo la recita finale e neppure un saggio, e gli studenti non saranno valutati per la loro bravura, l'addizione o la bellezza. Sarà piuttosto richiesto loro di giocare seriamente a fare gli attori, confrontarsi e inventare, e ai futuri spettatori si domanderà di partecipare. Qui ha inizio il processo, superando i luoghi comuni e gli stereotipi. Ecco, lei poi parla dell'attività teatrale in orario scolastico, no? E dice: questa modalità di lavoro nasce molto spesso da un disagio nella classe, a volte sono delle classi demotivate che non funzionano, in conflitto e tanto altro, no? O tante altre problematiche, o dalla volontà dei docenti di sperimentare nuovi percorsi didattici. Pertanto è solitamente prevista la presenza di un insegnante durante gli incontri. Il laboratorio può avere una cadenza settimanale o giornaliera, coinvolge l'intera classe e non si conclude necessariamente con una performance teatrale con pubblico. E quindi elenca l'autrice di seguito alcune situazioni tipiche di questo tipo di intervento. In alcune scuole questa sperimentazione è stata adottata con successo. L'attività teatrale viene svolta nei primissimi giorni di scuola, a cadenza giornaliera, per una o due settimane. L'obiettivo è quello di intervenire attraverso giochi e improvvisazioni sul gruppo classe che ancora si deve formare. I ragazzi così rompono il ghiaccio e fanno amicizia ridendo e superando insieme momenti di imbarazzo. Sono stimolati da subito alla collaborazione e mettono in comune i problemi relativi all'adattamento a un nuovo contesto tramite le verbalizzazioni e le improvvisazioni. L'attività si dimostra molto utile anche per i docenti. Osservando le dinamiche di gruppo, i professori conoscono meglio gli alunni e hanno perciò più dati su cui impostare la relazione con questi ultimi. Attraverso l'esperienza si creano i riti del gruppo, si forma l'identità della classe. Il percorso teatrale per l'accoglienza nella nuova scuola può essere così strutturato: giochi teatrali per favorire la conoscenza, il gioco e la spontaneità. E vi devo dire, insomma, che è qualcosa di molto divertente, che i ragazzi fanno con grandissimo piacere. Esperienze di comunicazione non verbale, anche questo è molto importante. Improvvisazioni a coppia, in gruppi, per stimolare la creatività, la rielaborazione critica e la collaborazione. Esplorazione dell'espressività corporea e del contatto fisico. Invenzione di storie ed elaborazione di un disegno collettivo. Un laboratorio simile a precedente può essere impiegato anche per quelle classi già strutturate, per esempio una seconda, che evidenziano grossi problemi di relazione. Infatti, competizione, aggressività, mancanza di dialogo, accesi conflitti e fazioni opposte nella scuola secondaria di secondo grado sono problemi reali da non sottovalutare, che possono compromettere sia il benessere dei ragazzi sia il loro rendimento scolastico. Anche in questo caso il laboratorio sarà incentrato su giochi di gruppo, esercizi a coppie, improvvisazioni corali e momenti di discussione moderati dal conduttore, no? È pure importante questo, che dopo che hanno fatto un gioco, un esercizio, anche il più divertente, ci si mette tutti in cerchio e ognuno dice come si è sentito, che cosa ha provato. E è molto utile perché i ragazzi condividono delle emozioni, i ragazzi cominciano a parlare, no, un pochino di sé, se vogliono ovviamente, però questa abitudine all'introspezione condivisa. Il gioco smorza le tensioni, sdrammatizza, stimola la collaborazione, mentre il dialogo fisico crea nuove modalità di comunicazione attraverso l'improvvisazione. Poi i ruoli stereotipi vengono ribaltati e la comprensione e l'ascolto dell'altro sono incentivati. Stimolare la classe all'invenzione di storie può aiutare a capire le cause latenti dei conflitti. Gli esercizi fisici sulla fiducia, per esempio lasciare sollevare il proprio corpo dai compagni, oppure non lasciarsi andare sapendo che comunque c'hai i compagni che ti tengono e non permettono che tu cada, no? Lasciano la memoria fisica di un nuovo modo per vivere la vita di classe. E appunto, ripeto, e questo si può fare anche in altri gruppi, no? In gruppi con ragazzi con problematiche psicologiche, psichiatriche e tanto altro. Anche in questo caso, per l'insegnante, osservare Per l'insegnante osservatore, il laboratorio offre la possibilità di riscoprire i ragazzi e di approfondire la riflessione sulle dinamiche di classe. E poi ci sono i ragazzi ombra, no? Negli ultimi tempi il numero di studenti stranieri e diversamente abili che frequentano la scuola secondaria di secondo grado è aumentato notevolmente. La diversità è una risorsa, il confronto diretto con questa scardina i pregiudizi e apre nuovi orizzonti comunicativi, mette in circolo le idee. Purtroppo però non sempre questo è il primo modo per approcciarsi alle nuove realtà. Pare invece che la maggior parte delle persone riesca a focalizzare il proprio sguardo solo sui problemi pratici che conseguono dalla diversità, come se trovare strategie diverse e cambiare le proprie abitudini richiedesse un impiego di energia spropositato e fosse solo fonte di disagi e fastidi. Bisogna riconoscerlo. Non parlare la stessa lingua è un problema. Avere in classe un ragazzo non udente richiede delle piccole attenzioni in più. L'essere umano ha molte risorse sul piano comunicativo e ideativo, eppure se lo dimentica spesso. Limitiamo la nostra creatività e così facendo inibiamo i rapporti di crescita in relazione agli altri. Anche in questo caso, il teatro può essere un valido strumento da impiegare in tutte quelle classi in cui si renda necessario stabilire nuove modalità di comunicazione, armonizzare gli elementi di un gruppo, intervenire sull'emarginazione e prevenire un disagio. Mi riallaccio per esempio all'esempio di prima. Un ragazzo non udente può trovare difficoltà a integrarsi con gli altri, ma se proponiamo all'intera classe attività mimiche senza l'impiego di parole e focalizziamo l'attenzione collettiva sul gesto e sulla presenza scenica, allora vedremo le sue qualità nascoste emergere e affascinare i compagni. E questo è verissimo, ve lo confermo, rispetto all'esperienza che appunto abbiamo fatto con i ragazzi del condominio di Via dei Sabelli negli anni passati. Quindi appunto vedremo le qualità nascoste emergere e affascinare i compagni, ma anche noi adulti soprattutto. Il gruppo potrà inventare nuovi linguaggi alla portata di tutti. Si instaurerà la possibilità di un dialogo non convenzionale e i ruoli saranno ribaltati e messi in discussione. Se attraverso il gioco mettiamo gli altri ragazzi nella condizione di sperimentare il disagio del compagno, li avvieremo alla comprensione attraverso l'esperienza, alla solidarietà e al rispetto della diversità. Più in generale, si può affermare che l'attività teatrale stimola l'attenzione nei confronti dell'altro. È un processo molto semplice. Nell'ambito del laboratorio, infatti, i ragazzi sperimentano due ruoli: quello dell'attore, che accentra l'attenzione su di sé, e quello dello spettatore. Per esempio, in un lavoro a sottogruppi, alcuni fanno da spettatori alla scena di un altro gruppo. Ai ragazzi si richiede perciò di fare attenzione a quello che vedono, al lavoro dei compagni. Li si mette nella splendida condizione di stupirsi degli altri, di apprezzarne le qualità nascoste. There's no prescription for me. She's the one, the only remedy. E poi c'è il problema delle classi demotivate. Gli insegnanti parlano spesso di classi spente, demotivate, poco interessate al programma didattico. L'attività teatrale in questo caso diviene lo strumento con cui accendere l'entusiasmo, spezzare la routine, mettere in luce le potenzialità nascoste del gruppo, invitare alla rielaborazione critica degli argomenti studiati. La classe può partire da argomenti relativi alla didattica o da testi inerenti al programma per creare uno spettacolo teatrale che presupponga sia una rielaborazione dei concetti studiati, sia la discussione in classe e il confronto. Inoltre, il gruppo dovrà auto-organizzarsi, dividendosi i compiti necessari al raggiungimento dell'obiettivo. Questo farà sì che ciascun elemento si renda consapevole delle proprie capacità e delle proprie attitudini all'interno della classe. Il laboratorio si prefigge dunque di sviluppare e accrescere la qualità e la quantità dei mezzi espressivi che ciascuno ha a disposizione nella relazione con se stesso e con gli altri. e soprattutto permette agli studenti di dimostrare agli adulti che l'apatia è un termine che spesso viene usato con troppa leggerezza. Il momento di educazione fisica è uno dei più delicati quando si ha a che fare con gli adolescenti. La competizione, il disagio con cui si vive il proprio corpo, le valutazioni a punteggio, per non parlare dei confronti tra studenti negli spogliatoi e degli insegnanti privi di tatto e via dicendo. Quindi in collaborazione con alcuni, diciamo tra virgolette, illuminati docenti di educazione fisica, abbiamo proposto, scrive l'autrice di questo scritto, molti laboratori di teatro ai ragazzi nelle ore di educazione fisica. Gli incontri miravano alla presa di coscienza del proprio corpo attraverso percorsi sulla respirazione, la voce, il movimento creativo, la danza, l'improvvisazione, i messaggi e il contatto fisico. Veniva proposto loro un nuovo modo per vivere il proprio corpo, per percepirlo e conoscerlo al di là dei canoni di bellezza e della presenza atletica. I voti, che necessariamente sono stati assegnati al termine del quadrimestre, tenevano conto del grado di concentrazione e di disponibilità al gioco manifestato da ogni singolo alunno. Inutile dire che non vi sono state insufficienze e che i voti più alti sono stati dati proprio agli studenti che solitamente faticavano ad arrivare al 6 in educazione fisica. Gli insegnanti erano stupiti e sorpresi, mentre io, come dire, un po' lo sospettavo.
Je ne sais plus comment ça marche, les éclairs, mais j'en veux encore. J'en veux encore. Pour réparer, recoller, me recoudre à la foudre super glue des cieux. Messieurs, dames, je ne vais peut-être pas y arriver, mais allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi. Envoie-moi tes flacons d'éclairs tendres, tombe sur moi, avalanche, avale-moi. Je me soulèverai la terre avec mon petit doigt. Vissé à la mer. Et si je pique encore une colère, tout s'écroulera sur ma gueule, comme avant et maintenant, comme avant et maintenant.
Ecco, siamo analizzando mediante il libro di Walter Urioli, Teatro Terapia, i diversi ambiti, ce ne sono molti, molto, molti altri, in cui la terapia per mezzo dell'arte può essere di grande aiuto nelle difficoltà. In una, ecco, abbiamo visto come può essere utile nell'ambito scolastico, l'abbiamo visto nella scuola superiore, ma può essere utilizzata sicuramente anche nelle scuole materne, nella scuola media, primaria, insomma in tanti contesti, poi forse non abbiamo tempo, insomma ovviamente nelle carceri e in tanti altri situazioni. E anche e soprattutto molto in psichiatria, ovviamente in varie modalità. Per esempio, ecco, per quanto riguarda la teatroterapia, in psichiatria, scrive Urioli, in una dimensione fenomenologica e antropologica, la schizofrenia è caratterizzata dalla metamorfosi del tempo e dello spazio, dalla struggente nostalgia della comunicazione, da un'estrema fragilità e sensibilità, da emozioni e sentimenti frenetici e contraddittori, da una ragione debole e da una profonda sofferenza e solitudine. La teatroterapia dà l'opportunità al paziente di riscattarsi dal ruolo di soggetto incapace di inserirsi nel contesto sociale a cui appartiene. Gli permette di agire da protagonista ed esprimere le sue idee anziché subire le scelte altrui, di terapeuti e familiari. Gli fornisce un'occasione di successo e di riscatto dallo stigma sociale attraverso la dimostrazione della sua capacità di collaborare con altri per realizzare qualche cosa di concreto e condivisibile con gli spettatori. Il processo teatro-terapeutico costituisce un ottimo strumento per la riabilitazione di pazienti affetti da psicosi, la cui capacità di insight è gravemente compromessa. Infatti, essi trovano nel linguaggio non verbale un canale di espressione più accessibile rispetto al linguaggio verbale. Il laboratorio di teatro-terapia mira alla scoperta e all'interpretazione da parte del paziente di quel personaggio che nel momento presente sente vicino a sé, perché espressione di una parte dell'io non sufficientemente espressa o non accettata durante la vita quotidiana. Per giungere a questo è necessario avere coscienza di sé, del proprio corpo, del fatto che esiste un mondo esterno a sé e uno interno. Nei pazienti affetti da disturbi mentali dello spettro schizofrenico, questa consapevolezza è compromessa o, nei casi più gravi, assente. In una prima fase, il laboratorio si incentra sui concetti di corpo, presa di coscienza dello schema corporeo, utilizzo del corpo nello spazio come strumento per comunicare e per relazionarsi con gli altri, di spazio, coscienza di sé e degli altri all'interno dello spazio, utilizzo dello spazio disponibile, di voce, coscienza che il proprio corpo produce dei suoni, scoperta della voce come suono, rumore, suono non codificato per comunicare, suono codificato per comunicare. Solo in un secondo momento è possibile passare alla scoperta e alla conoscenza del personaggio, per giungere infine alla sua rappresentazione. Questo dà modo al paziente di trovare e ricoprire un ruolo, di agire in modo funzionale, riscuotendo il successo che solitamente viene sognato nell'interazione con l'altro. Il paziente agisce così da protagonista all'interno di un mondo che diventa reale, non appena un pubblico si pone di fronte al palcoscenico. In questa fase ha luogo un processo di insight tramite la reciproca conoscenza di sé e la costruzione dei personaggi che si influenzano a vicenda in modo continuo. Per definizione, la schizofrenia ha a che fare con una scissione, una frammentazione del pensiero. La struttura del sé risulta molto povera. L'utente non riesce a distinguere ciò che è fuori da sé da ciò che è dentro. Spesso manifesta sintomi quali ansia, angoscia di disgregazione, deliri, allucinazioni, comportamenti bizzarri, ma anche avolizione o mancanza di volontà, apatia, alogia o mancanza di energia e appiattimento affettivo. La capacità di introspezione è molto spesso ridotta. Non è pensabile, quindi, proporre esercizi vocali o fisici emotivamente forti. Il training fisico dovrà essere molto semplice, poiché, come è stato affermato in precedenza, la coscienza dello schema corporeo è frammentata, se non assente, mentre la coordinazione e la motilità sono compromesse. Le attività dovranno quindi essere molto essenziali e basate sulla praticità, con la mediazione di oggetti reali, tangibili, che siano vicini all'esperienza quotidiana dei soggetti. Lo scopo non può essere quello di un'approfondita conoscenza di sé, si mira piuttosto alla riscoperta del proprio corpo e della percezione, della creatività, all'assunzione del proprio ruolo a seconda del personaggio che si sente più vicino a sé. Nei primi incontri del laboratorio, la teatroterapia è stata dedicata una certa attenzione alla definizione di teatro che ogni paziente aveva in mente, per arrivare a una definizione comune, in cui è risultata centrale l'idea di un corpo che si muove nello spazio e che sia in grado di esprimere ciò che l'attore sente e pensa. Un'unità, quindi, di corpo, voce e mente, e non una semplice ripetizione di testi altrui, associata a movimenti voluti dal regista. I conduttori del laboratorio diventano allora dei compagni di percorso che indicano la via e accompagnano i pazienti attori nel processo teatro-terapeutico. Non sono registi, ma coordinano e coadiuvano la regia di gruppo.
No.
Ci sembrava importante, prendendo spunto dallo spettacolo che ci sarà questa sera e domani sera, di parlare dell'importanza della ricchezza della terapia per mezzo dell'arte, no? Dei laboratori artistici. Ma intanto, ecco, prima che mi passa di mente, vi ricordo, insomma, ecco, importante ricordare che l'8 settembre a Roma e anche in tante altre città, non una di meno, ha organizzato e riempito le piazze in un grido collettivo, condiviso e urlato in faccia a tutto il sistema patriarcale, capitalista, coloniale, trans LGBTQIP, acodiante, razzista e classista. Ecco, è stata un'esperienza molto molto bella, appunto, molto colorata. A Roma ci si è incontrati a piazza Cavour in un bel coro urlante di colori. E poi vi vogliamo ricordare che da questo mese riprendono le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori, e quindi vi diciamo intanto la data più vicina, poi aggiorneremo volta per volta: giovedì 14, quindi questo giovedì alle ore 15, si riprende al consultorio di Via dei Levi, che si trova alla fermata della metro A di Porta Furba. E quindi poi concludiamo la nostra trasmissione ricordandovi che questa sera c'è lo spettacolo teatrale del condominio di Via De Sabelli, che presenta alle ore 20:30 al Giardino Verano Tutti, Tutte Dentro. Seguiranno i Pink Puffer, che sono molto divertenti, e domani, alla replica dello spettacolo, domani 12 settembre, seguiranno il Balkan Lab Orchestra. Ecco, con questa bella cosa siete tutti, appunto, tutti invitati. Vi aspettiamo. Intanto, buon pomeriggio a tutti.